State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Sabato scorso, 3 gennaio, il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati dalle forze militari statunitensi a Caracas. Circa 80 persone sono state uccise nell'operazione di intervento più esplicita da parte di Washington nella politica sudamericana dall'invasione di Panama del 1989. In Venezuela comandiamo noi, ha detto il presidente Donald Trump, mentre il deposto Maduro proclamava la sua innocenza in un tribunale di New York. E oggi ci si interroga sul futuro del Venezuela, in cui da una parte sta aumentando la repressione alla ricerca dei responsabili dell'invasione statunitense e dall'altra la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha iniziato a utilizzare un linguaggio decisamente più collaborativo verso Washington e l'amministrazione Trump. Di tutto questo parliamo oggi con il giornalista Stefano Tamburrini, collaboratore dei quotidiani Avvenire e Il Fatto Quotidiano. Buongiorno Stefano, benvenuto qui su SBS.
Buongiorno, grazie.
Nicolás Maduro, assieme alla moglie Cilia Flores, ieri a New York si è dichiarato innocente. Quali sono le accuse alla base dell'arresto da parte degli Stati Uniti?
Chiaramente è stato accusato di appartenere a una rete criminale, adesso viene chiamato così, il cartel de los Soles, di possesso di armi da fuoco, non autorizzato, ma non si specifica chiaramente chi sia l'ente tenuto a autorizzarne il possesso, e poi violazioni dei diritti umani e altri capi di imputazione che erano già presenti nelle diverse comunicazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che sono valse anche la taglia, ovviamente non possiamo dimenticarci del narcoterrorismo, che poi è stato sin dall'inizio la bandiera con cui l'amministrazione Trump ha provveduto all'assedio lanciato il 21 agosto al largo del Venezuela e poi conclusosi con l'ultimo atto, con l'arresto, la cattura di Maduro e sua moglie previa operazione delle forze Delta della CIA.
E Maduro, nel proclamarsi innocente, si è descritto come un hombre decente, un bravo uomo. È questa la percezione che ne hanno i venezuelani?
Direi di no, anche se c'è molta perplessità per le modalità con cui Trump è entrato, poi non si parla di democrazia ma di un'appropriazione esplicita nel discorso del petrolio, come poi ha introdotto gli Stati Uniti, dicono che in questo momento comandano loro, e la perplessità della popolazione non è direttamente proporzionale a un sostegno verso Nicolás Maduro, che è chiaramente visto come sinonimo del declino economico ma anche civile del paese, che adesso deve anche fare fronte a un'inflazione che raggiunge quasi 600%, a una delle crisi di rifugiati più grosse a livello mondiale, con oltre 8 milioni di persone che hanno deciso di andare via per diverse ragioni, dalla povertà, dall'assenza di opportunità, alle persecuzioni politiche che poi sono scese nelle basi della società nel 2024 dopo l'ultima elezione poi discussa e contestata dall'oppositore Edmundo González Urrutia e da Maria Corina, che avevano poi in possesso verbali di scrutinio discordanti, dissonanti con i risultati proclamati dal Consiglio Nazionale Elettorale. Quindi Maduro sarà ricordato per queste cose, per aver in qualche modo fatto venir meno l'eredità, anch'essa molto discutibile, lasciata da Chavez. Si dice e si ipotizza anche, ma ci sono fonti attendibili che parlano anche di un tentativo di salvare il chavismo, di provare a salvare il movimento attraverso il sacrificio di quest'ultimo. Sono cose che chiaramente la storia verificherà, ma già 2 mesi e mezzo fa si parlava di trattative eseguite proprio da Delcy Rodríguez, che è esponente dell'ala diplomatica insieme a suo fratello Jorge Rodríguez, dalla mano di José Luis Rodríguez Zapatero, che è l'ex premier spagnolo, da sempre vicino agli ambienti socialisti e poi già amico di Hugo Rafael Chávez Frías. E le cose poi che erano state insinuate sono accadute. Infatti che un governo neppure di transizione per il momento, perché non verranno fuori delle elezioni fra 30 giorni, ma un governo che prova a stabilizzare le cose, è stato mandato via Maduro, e anche in Venezuela si temono divisioni fra appunto l'ala civile rappresentata dai Rodriguez e l'ala militare, con un Diosdado Cabello, il ministro dell'interno, la cui taglia aumenta a 25 milioni e che si è mostrato anche abbastanza stizzito.
Approfondiamo questo aspetto che secondo me è davvero interessante, che hai citato, ma te lo vorrei richiedere. Come viene vissuta dai venezuelani che hanno lottato anche per la fine del regime di Maduro, o che magari lo hanno soltanto desiderato? Ecco, come viene vissuta questa ambiguità di vedere quello che da molti è considerato un dittatore rimosso, quindi una buona notizia se vogliamo, ma avvenuto in modo violento e da uno Stato straniero che dichiara apertamente i propri interessi anche economici? Come viene vissuta questa ambiguità?
Io dividerei le reazioni in due. All'esterno c'è stata prevalentemente molta euforia, perché comunque le persone, più che analizzare il contesto, vedono la caduta del volto visibile del potere che in qualche modo li ha oppressi e li ha fatti andare via dal paese. Di qui le piazze in diversi paesi, in diversi continenti, si sono in qualche modo non riempite, dico, ma hanno testimoniato la presenza di decine di venezuelani che hanno sì festeggiato la fine di Maduro. Tuttavia nel paese, all'interno del Venezuela, la situazione è molto più critica. La gente vive con prudenza il tutto, perché sì, ha imparato anche a non fidarsi, e soprattutto c'è molta perplessità laddove non si è parlato di democrazia, non si è parlato di diritti umani, non si parla di nuove elezioni, esclusa anche, scaricata la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, che aveva già fatto la lista della spesa sulla formula con cui Venezuela sarebbe cambiato. E invece adesso è Donald Trump che interloquisce direttamente con la cupola del chavismo, la cui struttura è rimasta intatta. I venezuelani all'interno del paese hanno anche acquisito, almeno attraverso l'esperienza, attraverso i miraggi degli ultimi anni, abbastanza saggezza popolare, possiamo dire, quindi hanno evitato di scendere in piazza, pur essendo oppositori in molti, hanno evitato festeggiamenti e guardano con molta attenzione l'evoluzione. I prigionieri politici, tra l'altro, non sono ancora usciti, quindi è un segnale di alta tensione, visto che era la prima aspettativa da parte di molti familiari e di molti oppositori all'interno. E c'è poco da festeggiare. Questa linea di silenzio e di prudenza è rafforzata anche dallo stato di eccezione che recentemente è stato varato tramite Gazzetta Ufficiale, e che autorizza le forze dell'ordine ad arrestare chiunque si mostri sostenitori della causa di Trump e dell'intervento statunitense.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Stefano Tamburrini, collaboratore dei quotidiani Avvenire e Il Fatto Quotidiano. Ricordiamolo quindi, le elezioni dello scorso 2024 sono state per molte vinte non da Maduro ma da Edmundo González, candidato presidenziale che in qualche modo rappresentava Maria Corina Machado, la leader dell'opposizione a cui era stato impedito di candidarsi e che poi è stata insignita del premio Nobel per la pace. Quindi ora, quali sono le possibilità per González e Machado di partecipare al futuro politico del Venezuela?
La loro partecipazione non è di certo esclusa, visto che Rubio e altri repubblicani sono certamente sostenitori della loro causa, soprattutto Rubio, che viene dagli ambienti degli esuli latinos, degli esuli cubani, quindi è molto sensibile alla causa dell'opposizione. Tuttavia ci vorrà tempo perché dicevamo che la struttura del chavismo, che non è semplicemente un governo, ma è una struttura di potere che ha intrecciato potenza militare, uomini d'affari, e si è radicata profondamente nel tessuto cittadino attraverso l'assistenzialismo, attraverso il clientelismo, accentrando tutti i poteri dello Stato, creando anche una simbiosi molto strana fra partito, governo e Stato, che adesso in questi momenti è quasi impossibile da districare. quindi ci vorrà tempo perché questa transizione avvenga e non sembra essere questo per il momento il piano di Trump, che ha detto chiaramente che bisogna far presto, anche se consapevole che comunque appunto il tempo in qualche modo bisogna rispettarlo, però la priorità di Trump sembra tutta rivolta a recuperare, diciamo tra virgolette, il suo petrolio, che è stato, sempre citando lui, rubato agli americani attraverso gli espropri indetti da Hugo Rafael Chavez Frias nel 2007 con le nazionalizzazioni, che talvolta non hanno rispettato le procedure, non sempre le hanno rispettate, e hanno in qualche modo interrotto l'attività dell'ExxonMobil e della ConocoPhillips. Questo ha certamente recato molta rabbia negli ambienti americani, e vediamo in tutto ciò una lunga vendetta. La scelta di Desi Rodriguez e poi la scelta di colei che è stata al vertice della statale PDVSA e ne ha contribuito al rialzo. Quindi sì al petrolio, mentre la democrazia per ora dovrà attendere.
L'Europa e anche l'Australia, tra gli altri, non sono interamente convinte delle basi legali che giustificherebbero la rimozione di Maduro, una legittimità che invece Washington dà per certa. Per alcuni quanto avvenuto è un ulteriore segnale della fine della multilateralità e del diritto internazionale. Qual è la percezione di questo aspetto in Venezuela e in Sud America?
Diciamo che in Venezuela si teme anche un secondo attacco, quindi stando poi alle cose di breve periodo, si teme anche che questa azione possa essere l'inizio di altre azioni, laddove quando una cosa non va bene, allora uno Stato terzo può entrare tranquillamente nel tuo paese e far giustizia da sé. E quindi questo ha inciso senz'altro nella psiche della popolazione, erodendone, diciamo, la stabilità, la tranquillità, mentre si cerca di ripartire, di prendere la calma. In America Latina ovviamente abbiamo delle divisioni, perché se dobbiamo interloquire con i governi che in questo momento sono favorevoli a Trump, che sono i suoi alleati, dove sono già entrate delle truppe americane nel nome della sicurezza, con accordi di vario genere, come l'Ecuador, nonostante il no dei cittadini al referendum sulle basi militari statunitensi, e il Perù, sempre nel nome della sicurezza, il Cile, l'Argentina, dove Scott Bessent, che è segretario del Tesoro, ha detto che il compito di Milei è quello di far fuori la Cina. E quindi si sentono i sudamericani in mezzo a una trama geopolitica che invece sembra che i progressisti vedano anche con molta più attenzione, con molta più, in questo caso, lucidità, come lo sono Gustavo Petro, il presidente della Colombia, il leader brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e la presidente messicana Claudia Sheinbaum. E chiaramente vedono questa azione come un precedente. Due di loro sono già stati anche minacciati di interventi, soprattutto Petro, a cui è stato detto: sei tu il prossimo. E quindi Trump sembra che abbia testato un modo di fare, un modus operandi, che però è stato incontrastato, non ha avuto risposte incisive da parte dei Stati europei, ovviamente molto distanti da ciò che sta succedendo, né tantomeno dalla Cina né dalla Russia, che certamente hanno alzato il tono, ma non sono lì militarmente. E sembra che si verifichi un paradigma della forza, dell'impunità, laddove sempre più linee rosse vengono distrutte, vengono sorpassate, cosa che segna anche un precedente alquanto pericoloso se pensiamo a casi come l'Ucraina, dove Medvedev ha già minacciato Zelensky definendolo il prossimo Maduro, o lo stesso Taiwan.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.